Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, eccoci qui l'appuntamento con Grand Tour come ogni domenica alle 15 su Radio 24. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti.
Finale di stagione per Grand Tour e dunque un'ultima puntata nella quale abbiamo cercato di raccogliere il meglio del meglio per lasciarvi un saluto davvero pieno di attenzioni. Comincio io nel dirvi che sono andata alla ricerca della destinazione italiana più sostenibile secondo i parametri europei. Destinazione che non svelo qui perché dovete ascoltare tutta la puntata. E poi ancora in Valle d'Aosta per un appuntamento davvero particolare che mette insieme musica e natura, e poi in Sicilia per parlare di arte, e poi ancora in Toscana per parlare in un modo un po' diverso di una meta che il New York Times ha inserito tra le destinazioni per il 2024. Alessandra, invece, tu cosa ci racconti?
Eh sì, Valeria, puntata speciale anche per gli appassionati di bicicletta. Andremo a scoprire quali sono le ciclovie da Oscar, e cioè quelle premiate dall'Italian Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, giunto alla 9ª edizione. Vi sveleremo quelle premiate quest'anno. Non sono solo le più belle, ma anche le più attrezzate, quelle che hanno più servizi per i cicloturisti. Ve le racconteremo in questa parte di Grand Tour a ruota libera, insomma idee, spunti anche per le prossime vacanze estive o per piccole escursioni nei prossimi mesi. Silvio, invece tu di cosa ci parlerai in questa puntata speciale?
Allora, chiuderemo insomma questa puntata, anche questa stagione di Grand Tour, analizzando i dati sui cammini italiani, dati che ci raccontano che i camminatori in Italia aumentano di anno in anno, le donne sono più numerose degli uomini e secondo un dossier di Terre di Mezzo i cammini strutturati anche con credenziali sono in Italia più di 100. Pensate, solo qualche anno fa, nel 2017, erano appena 6. Per cui oggi parleremo nell'ultima parte di Grand Tour sì di cammini ma anche di camminatori.
Insomma, come avete sentito, anche nel finale di stagione Silvio Lorenzi non rinuncia a farci faticare. Siamo pronte, andiamo. Siamo arrivati alla fine di questa stagione, un'ultima puntata per parlare di classifiche e appuntamenti particolari e stravaganti. Partiamo proprio da una classifica. Sono andata a cercare la destinazione più green secondo i parametri europei e ho scoperto che la più green già dal 2022 è Cagliari. Ce ne facciamo svelare almeno un po' da Roberta Carboni, guida turistica.
Sicuramente una cosa che colpisce i viaggiatori che visitano Cagliari per la prima volta è il fatto che sia una città caratterizzata da tante contaminazioni, perché diciamo tutti questi aspetti si vedono anche semplicemente girando tra le vie principali dei quartieri storici, quindi si capisce molto bene che Cagliari non ha diciamo una sola anima, ma è caratterizzata da una commistione di tante culture diverse, quindi emergono tutti questi aspetti, dalla dominazione spagnola a quella piemontese, alla fase precedente pisana, e tutto questo emerge già subito a un primo sguardo.
Lei parlava delle tante anime di Cagliari e quindi ci sono anche tanti percorsi che si possono fare. Qual è quello che secondo lei permette di conoscere meglio la città?
Io ho strutturato proprio tanti percorsi proprio per far scoprire i diversi volti della città. Quindi ognuno si caratterizza per delle tematiche specifiche oppure per dei periodi storici. Però diciamo che il percorso più classico, che non vuole essere assolutamente un aggettivo negativo in questo senso, anzi è un percorso che consente proprio a chi non conosce Cagliari, chi non l'ha mai vista prima, di poterla scoprire anche piano piano. È proprio il percorso tra i quattro quartieri storici di Cagliari, quindi un percorso che parte presumibilmente da una zona di passaggio molto frequentata anche dai cagliaritani, che è la Piazza Jenne, e attraverso un percorso che si snoda un po' tra le mura cittadine, i bastioni, le torri, consente di scoprire la città attraverso i suoi quartieri e i suoi monumenti più significativi. Quindi, partendo per esempio dal quartiere della Marina, che è quello un po' più cosmopolita, si arriva poi al quartiere di Stampace. Soprattutto, diciamo, si caratterizza per la presenza di molte chiese, tra cui la chiesa di Sant'Efisio, che è legata alla processione del 1º maggio. Poi si risale verso il quartiere di Castello, che è sempre stato il quartiere sede della politica dell'amministrazione cittadina, per poi arrivare invece a ridiscendere sempre attraverso le mura. Per il quartiere di Villanova, quindi dal quartiere principale, che è il castello, si visitano poi i tre quartieri popolari, che sono tutti e tre molto caratteristici.
Ci svela qualche particolare al di fuori dei percorsi più classici?
Allora, sicuramente uno tra i percorsi più amati anche dai cagliaritani, apprezzatissimo da tutti i visitatori che vengono appunto in vacanza a Cagliari o la visitano anche solo per qualche ora, è il percorso tra i sotterranei di Cagliari. Sono aree molto diverse tra loro, che consentono di scoprire una città sicuramente affascinante e misteriosa, che è quella celata, diciamo, al di sotto dei luoghi che abitualmente frequentiamo. Quindi si tratta di un itinerario tra chiese, cripte, soprattutto rifugi, luoghi sotterranei, e si visitano, diciamo, dei punti della città molto molto particolari. Diciamo che i siti più significativi in questo senso sono la cripta del Santo Sepolcro, oppure il rifugio, la cripta usata anche come rifugio durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale di Santa Restituta, e infine la parte sotterranea sotto la chiesa di Sant'Eulalia, che consente di riscoprire interi quartieri della città nel periodo, diciamo, compreso tra la fase tardo-punica di dominazione della città fino ad arrivare al VII-VIII secolo d.C. Quindi è un percorso che consente di conoscere, di scoprire una parte della città che è ancora custodita, diciamo, nel sottosuolo, ma che è sicuramente affascinante per ciò che racchiude.
Qual è il suo posto del cuore?
Diciamo che uno tra i miei posti del cuore, diciamo, è sicuramente la passeggiata che dalla Torre dell'Elefante porta verso la Torre di San Pancrazio, quindi la parte, diciamo, dell'antico quartiere ebraico, quindi tutta la via Santa Croce e le viuzze più interne. Ed è un percorso molto bello, con un bel affaccio panoramico dal bastione di Santa Croce che guarda verso il quartiere di Stampace. Si caratterizza proprio per questi scorci molto pittoreschi, molto suggestivi.
Thank you. Dalla Sardegna ci spostiamo in Valle d'Aosta per un appuntamento davvero speciale. Musica Stelle non è solo un festival con concerti gratuiti, perché per arrivare bisogna camminare. Musica e natura che si incontrano e si intrecciano. Davide Giaccod è direttore dell'Ufficio Regionale del Turismo.
La cifra delle iniziative che mettiamo in campo è quella dell'incontro tra la meraviglia della natura valdostana e invece occasioni di scoperta culturale davvero di qualsiasi livello. E la prima, diciamo, il fiore all'occhiello della nostra programmazione è la rassegna Musica Stelle, cioè musica d'autore, cantautori italiani anzitutto, in luoghi eccezionali, cioè spazi che non sono spazi da concerto ma che ogni volta si rinnovano con ospiti speciali, perché a giugno abbiamo aperto con il successo di Alfa e poi c'è stato Luca Barbarossa e poi la banda Bardò insieme a Cisco, e poi a settembre abbiamo di nuovo il cantautorato puro con Motta, Dargen D'Amico e Noemi. Ogni fine settimana, il 7, il 15 e il 22 di settembre, sempre in spazi nuovi, sempre in spazi all'aperto, in luoghi eccezionali che popolano anche un po' le vacanze al di là, diciamo, di luglio e agosto.
E allora parliamo di questi luoghi, perché ovviamente sono l'altra metà di questi eventi già di per sé davvero speciali.
Assolutamente, Musica Stelle è il cammino con il concerto alla fine, sono due elementi essenziali, e per esempio quello che chiude la rassegna domenica 22 settembre con Noemi a Emaville è in un piccolo villaggio che si chiama Osen, dove si arriva anche in macchina, ma per l'occasione si arriverà con una mezz'ora di camminata, ed è davvero una balconata da cui si vedono tutte le vette del fondovalle valdostano e si arriva a scorgere il Monte Bianco. Insomma, saliamo in quota, siamo sempre intorno ai 1500 metri, come succede anche con Dargen D'Amico a Saint-Denis, in una radura strepitosa che nei boschi di Saint-Denis, in un posto che si chiama La Vessé, un posto nascosto anche per i valdostani, ma dove abbiamo trovato davvero un'arena naturale per un appuntamento che è un pochino più movimentato. Per chi vuole qualcosa di più intimo, invece, a Chalands-Saint-Anselme, che è un altro piccolo paese della media Valle d'Aosta, in un pratone a vista che si apre alla vista delle montagne, verrà Motta, che è un grande protagonista della nuova musica cantautorale, e anche lì in una dimensione davvero di strettissimo contatto con il pubblico, perché non ci sono sedie, ci si mette sul prato, la pedana degli artisti è molto vicina, ed è davvero una dimensione che negli anni ha convinto i tanti partecipanti. I'm wishing on a star to follow where you
are. I'm wishing on a dream. Spiegaci un po' meglio come funziona questa formula della camminata e poi ovviamente del concerto. Immagino ci sia un sito dove ci si possa registrare, dove si possa poi acquistare il biglietto.
Assolutamente, il sito è musicastellevda.it, VDA come Valle d'Aosta. Su questo sito ci sono tutte le informazioni per prenotarsi. I concerti sono gratuiti, viene data precedenza a chi decide di soggiornare in Valle d'Aosta, quindi chi si prenota un albergo, una camera in Valle d'Aosta in quei giorni ha il biglietto gratuito. Tutti i biglietti che avanzano invece vengono messi a disposizione gratuitamente una settimana prima del concerto sul portale Eventbrite. E poi la giornata è davvero una giornata di cammino con musica alla fine. I concerti di settembre sono programmati alle 14 e in generale c'è una passeggiata che va da, diciamo, dai 20 ai 90 minuti per arrivare nelle zone del concerto. Si arriva con il biglietto, ci si registra nel punto in cui si può lasciare la macchina e poi si cammina per arrivare al luogo del concerto, dove noi nel frattempo abbiamo preparato tutto fin dalle prime luci dell'alba. C'è molto poco dal punto di vista dell'infrastruttura, perché c'è una pedana e ovviamente gli artisti con i musicisti e un'amplificazione di base, e da lì però si entra in una dimensione naturale con un concerto che dura un'ora e un quarto, grosso modo, e che entra in fortissimo dialogo con il luogo dove si è, che è un po' la cifra di tutto quello che noi organizziamo come office du tourism in Valle d'Aosta, anche la stessa cifra che abbiamo con le escursioni, le camminate lungo la via Francigena, il cammino Balteo, i lunghi trekking che attraversano la Valle d'Aosta e che noi facciamo scoprire anche dal punto di vista culturale.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Ci dedichiamo all'arte. Quale occasione migliore per parlare di una boccata d'arte arrivata ormai alla quinta edizione? Un progetto di arte contemporanea diffusa della Fondazione Elpis. La formula è la stessa, 20 regioni, 20 borghi, 20 opere d'arte che trovano la loro forma proprio nel borgo prescelto. Noi abbiamo scelto la Sicilia e in Sicilia il borgo è quello di Sant'Angelo Muxaro. La coordinatrice della Fondazione per la Regione Siciliana è Giulia Monroi.
La Fondazione Elpis ogni anno sceglie 20 borghi, 20 artisti e 20 coordinatori e quest'anno in Sicilia è stato scelto Sant'Angelo Muxaro soprattutto per la sua storia secolare. E infatti il borgo è al di sopra di questa necropoli antichissima dove Paolo Orsi, il famoso archeologo, scopre anche una delle tombe a Tholos più antiche della Sicilia, ovvero la tomba del principe. E la Fondazione Elpis con una boccata d'arte mira a creare anche un percorso alternativo di alcuni borghi che magari sono un po' dimenticati o comunque non nelle prime mete turistiche della Sicilia. Questo è di maggiore importanza per loro, infatti nella scelta dei borghi sono sempre dei canoni in qualche modo, come per esempio che la popolazione deve essere al di sotto delle 5.000 persone, quindi si spinge il visitatore a entrare a far parte di un circuito, ecco, di mete non tanto gettonate ma molto importanti.
In che cosa consiste l'opera che è stata accolta da Sant'Angelo Muxaro?
Un punto molto forte di questa manifestazione è l'abbinamento che la Fondazione Elpis cura tra borgo scelto e artisti selezionati che sono, ricordo, chiamati a invito da un comitato interno alla Fondazione. La Fondazione fa una ricerca ogni anno un po' in giro per il Mediterraneo e per il mondo, infatti gli artisti vengono non soltanto dall'Italia ma anche da altre parti del mondo e in questo caso Sant'Angelo Muxaro si sposa benissimo con la ricerca degli artisti invitati quest'anno in Sicilia che sono Nicola Baratto e Yannis Muravas. È un collettivo, un duo artistico che viene dal Veneto e Grecia e lavorano molto sull'archeologia, quindi ovviamente un borgo come Sant'Angelo Muxaro dove le radici sono antichissime ed è famoso appunto per la ricerca archeologica che racconta, ecco, una parte della Sicilia che è assolutamente importante in tutto il mondo accademico. Loro diciamo che esplorano le relazioni che ci sono tra archeologia, sogno e mitologia. In questo caso hanno progettato per il borgo una panchina a forma di spirale. Diciamo, il cortocircuito avviene quando gli artisti usano come gambe di questa panchina dei vasi, una loro reinterpretazione di alcuni vasi che hanno visto al Museo Archeologico di Agrigento e che provengono dalla grotta Capreria appunto a Sant'Angelo Muxaro, che sono dei vasi che venivano usati ecco per riti funerari, comunque ecco ritrovati nelle necropoli, e oggi hanno una nuova funzione, questo diciamo per far sì che si dia un'opportunità al borgo e alla comunità soprattutto di riunirsi, di celebrare la propria storia e la propria identità.
Dove verrà collocata l'opera e qual è anche il messaggio?
L'opera di Nicola Baratto e Yannis Mouravas è stata collocata per scelta degli artisti di fronte a una scuola primaria, perché gli artisti ovviamente tengono al futuro delle nuove generazioni e credono che i bambini, perché appunto è una scuola primaria, possano ecco, essere custodi della storia del proprio borgo, perché è una storia antichissima e diciamo si sta creando anche un turismo a passo d'uomo, mi piace chiamarlo, nel senso che ovviamente l'entroterra è meno battuto e quindi le nuove generazioni stanno cercando di creare e di stabilizzare un turismo molto più anche ecologico. Per esempio ci sono dei percorsi a piedi molto belli che diciamo inquadrano tutti i Monti Sicani, con ovviamente ogni borgo ha delle particolarità veramente incredibili, e Boccata d'Arte ovviamente supporta tutto questo approccio non turistico, diciamo, come mi viene da pensare più una Taormina o altri luoghi della Sicilia che sono molto battuti, quindi lì c'è un occhio di riguardo verso questo tempo lento, nel senso di assaporare veramente usi, costumi e tradizioni di un territorio. Ecco, ci teniamo molto a che la Sicilia venga anche tutelata sotto questo punto di vista.
Qual è stata la reazione del borgo e quindi anche l'accoglienza?
L'accoglienza del borgo, devo dire che ogni anno riserva delle sorprese, nel senso che il sindaco e la giunta comunale ovviamente sono i primi ospiti che ci accolgono quando arriviamo nel borgo con gli artisti. Ovviamente gli artisti hanno un background diverso da quello del borgo, quindi è molto bello come le varie storie, le varie tradizioni si incrociano. Sant'Angelo Muxaro in questo senso è stato molto accogliente, molto generoso di informazioni.
Chiudiamo mettendo insieme una classifica e l'arte. Massa Carrara è stata inserita tra le 52 mete che il New York Times propone per il 2024. Da 4 anni la Fondazione Italia, patria della bellezza, riconosce a musei, borghi, castelli poco noti o da salvaguardare premi in denaro o consulenze in comunicazione o marketing. Tra questi ultimi anche il Museo del Marmo di Massa. Maurizio Di Robilant è il presidente della Fondazione. I've nothing much to offer.
Si aprirà tra poco, insomma stanno lavorando per aprirlo, peraltro è un museo che il New York Times ha definito come una delle grandi opportunità di visita del paese nel 2024. È un museo che naturalmente ha una storia, esiste da tempo e che viene adesso rimesso a nuovo. Tra l'altro ci sarà una zona dedicata ai suoni del marmo, per cui c'è tutta una parte nuova che racconta i suoni, le musiche del marmo nella storia del lavoro nelle cave. Quello che noi faremo è di dargli una mano a raccontare i percorsi, fare la segnaletica, dargli una mano perché diciamo, la strategia di comunicazione sia chiara e anche l'aiuto del percorso sia evidente. È uno dei tipi di mestieri, di lavori che noi facciamo per aiutare queste entità a comunicare meglio, ad essere più facilmente visibili, ad avere dei temi da raccontare sui social network, insomma aiutiamo tutti tutti quelli che fanno bellezza, come in questo caso, ma trattiamo borghi, trattiamo musei, trattiamo festival, trattiamo teatri, trattiamo eventi nei borghi spontanei e così via, in modo che emergano come una proposta di bellezza del paese.
Presidente, a questo punto qual è e quale sarà il punto di forza del museo?
Ma credo che sarà quello di rappresentare un'arte assolutamente secolare che rappresenta, che l'Italia ha portato avanti nei secoli. Si immagini da Michelangelo in poi e anche prima si andava a cercare il proprio pezzo di marmo dal quale poi si tirava fuori la straordinaria figura che si aveva in mente. Quindi sono luoghi con una storia profondissima, con un sapere, un saper fare che si è tramandato nei secoli e che ha soltanto migliorato, se vuole, l'aspetto tecnico dell'operazione della cava del marmo, ma fondamentalmente c'è quella stessa attenzione, passione, riconoscenza del pezzo del marmo necessario, scoperta della vena che interessa. Insomma, c'è un grande know-how, un grande sapere che è nascosto nella terra e nelle montagne e che è bellissimo andare a visitare. Non so se a lei è capitato, ma è un'esperienza assolutamente unica.
Prima di chiudere questa seconda parte, due segnalazioni molto diverse tra loro. Nella intramontabile Toscana, a Pontignano, all'interno di un bellissimo resort, è custodita una chiesa che vanta la meravigliosa Cappella di Sant'Agnese, edificata nel 1703 e riconosciuta nel mondo come una piccola Cappella Sistina in terra di Siena. In Emilia-Romagna invece, accanto a Mirabilandia, dal 15 giugno ha aperto le porte il parco acquatico di Mirabeach. E adesso è il momento di fermarci, ma tra pochissimo ripartiamo con Alessandra Schepisi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Grand Tour a ruota libera. It's gonna be a good day, a good vibe. Order in a little Postmates in my time. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine. It's gonna be a good day, a good time. As long as I got your head in mind. Wouldn't you wanna live any other way? Wake up every morning, look at you and say.
Ultima puntata della stagione di Grand Tour a ruota libera, una puntata speciale dedicata alle più belle ciclovie d'Italia, percorsi unici da Oscar, abbiamo usato la parola giusta perché sono quelli premiati dall'Oscar italiano del cicloturismo, l'Italian Green Road Award. Prendete nota, tra poco, in vista delle prossime vacanze vi sveleremo quali sono, ma prima vogliamo capire come si fa a diventare la più bella ciclovia d'Italia. E con noi è la presidente della giuria, ideatrice di questo premio, Ludovica Casellati, direttore di viaggiinbici.com e fondatrice di Luxury Bike Hotels. Ciao Ludovica, ben ritrovata.
Ciao Alessandra, buongiorno a tutti.
Allora, che significa essere una ciclovia da Oscar? Cioè, che caratteristiche deve avere una ciclovia per essere premiata?
Beh, innanzitutto deve essere, diciamo, una via verde, perché noi Green Road Award è proprio perché è aperto a tutte le vie verdi, che però non devono essere solo nell'immaginario o di un amministratore o di un'associazione, devono essere un po' strutturate. Quindi avere anche una tabellazione perché possano essere facilmente fruite, la fruibilità o attraverso delle app, ma che indichino anche dove uno può noleggiare la bicicletta e il percorso da fare, l'ospitalità dove uno si può fermare. Quindi ci deve essere uno studio, non può essere solo una traccia GPX.
La cerimonia di premiazione di queste ciclovie, che dopo sveleremo, si è svolta a Lucca, che con Viareggio lo scorso anno ha vinto il primo premio per una bellissima ciclopedonale.
Beh, questa è la prima ciclovia musicata d'Italia, è una bellissima idea, direi geniale, perché poi pedalarla anche nel centenario di Puccini nei giorni dell'Oscar è stato davvero emozionante. Si possono scaricare lungo il tracciato con il QR code le tracce musicali delle arie di Puccini, e quindi, siccome noi diciamo sempre che è bellissimo pedalare, che quando si pedala viene voglia di cantare, beh, lì si possono cantare le arie di questo grandissimo compositore lucchese.
E questo insomma è già uno spunto di viaggio, come abbiamo detto. È un premio giunto alla nona edizione dal 2015, negli anni sarà cambiata anche la partecipazione, ci sono sempre più numerose le regioni, ci sono sempre più candidature, sempre più adesioni. Tu come hai visto cambiare l'attenzione per il cicloturismo anche attraverso questo premio?
Beh, c'è stata un'evoluzione e questo ci fa grande piacere, perché noi abbiamo dato il nostro contributo. E un'evoluzione da che erano timide anche le regioni, molte regioni a presentare candidature, adesso sono sempre di più, ma ci sono sempre più anche proprio ciclovie, quindi percorsi su sede propria, come quello che ha vinto ad esempio, molto lunghi e che danno la possibilità insomma di una fruizione anche con l'intermodalità, attraverso l'intermodalità. Quindi si è innescata una gara virtuosa tra le regioni e quindi quest'anno tutte le candidature erano potenzialmente vincitrici.
Tra tutte le ciclovie premiate, vabbè, una domanda da un milione di euro, hai qualche percorso preferito oppure qualche percorso sul quale ancora non hai pedalato, qualche viaggio?
Allora è difficile dirlo proprio perché in questa posizione poi esprimo
cercavo di farti sbilanciare, però insomma.
Allora no, ma mi viene in mente quella che ho nel cuore, è la prima che ho fatto, però non è italiana, è quella la San Candido Linz, il primo tratto della ciclabile della Drava.
Beh, siamo ai confini comunque, sì.
Siamo ai confini. Quella a cui forse sono legata perché poi hanno sviluppato, e quindi è un esempio anche di come dall'Oscar del cicloturismo adesso siamo passati a una fruizione, è la Spoleto Norcia. La Spoleto Norcia è la prima che ha vinto l'edizione del Green Road Award nel 2015 e nonostante sia stata funestata da poi quegli eventi tipo il terremoto e quindi hanno reso poco fruibile un'ultima parte, davvero in quella regione d'Italia si è scatenata una gara a far vivere invece dalle associazioni, ma anche dalle stesse enti di vari comuni, attraverso anche eventi, a far vivere questa bellissima infrastruttura che passa poi per alcuni viadotti, è un'ex ferrovia dismessa e riconvertita, molto affascinante.
Bene, allora Ludovica, noi ti ringraziamo, buona bici, buone pedalate.
Grazie, buone pedalate anche a voi.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall.
Allora andiamo a scoprire quali sono le ciclovie più belle d'Italia, premiate quest'anno dall'Italian Green Road Award. Il primo posto è per la ciclovia pedemontana in Friuli Venezia Giulia, 180 km da Sacile a Gorizia, che sarà capitale della cultura 2025. Un percorso all'insegna del connubio bici più treno. Antonio Bravo, direttore generale promo turismo della regione.
È un itinerario particolare perché attraversando la nostra regione in senso orizzontale ci permette di ammirare tantissimi dei prodotti turistici che abbiamo. Si passa dalle Dolomiti, che partono praticamente subito dopo Sacile, ci permette di toccare la fascia centrale della nostra regione, dove possiamo passare attraverso Gemona, Venzone, località molto suggestive, e poi arriviamo a Gorizia passando attraverso il Collio, che è un patrimonio incredibile da un punto di vista enogastronomico. E poi una volta arrivati a Gorizia abbiamo questo anticipo di ciò che accadrà nel 2025, quando Gorizia assieme a Nova Gorica diventeranno la capitale europea della cultura. Per noi è un'occasione incredibile e attraverso questo percorso ciclo pedonale praticamente noi riusciamo a fare in modo che anche l'intermodalità diventi una parte significativa del viaggio. Abbiamo stretto degli accordi con Trenitalia che ci permettono di fare in modo che le biciclette e i turisti possano viaggiare assieme. Quindi è veramente una ciclovia aperta a tutti, 180 km, ma li si può fare in ogni modo.
La seconda ciclovia da Oscar è la ciclopedonale della Val di Neto in Calabria, 42 km nel cuore dell'antica Magna Grecia, un itinerario che profuma di storia. Il sindaco di Rocca di Neto, Alfonso Dattolo.
Su questo percorso c'è profumo di storia, c'è profumo di bellezze naturali, di archeologia, di prodotti enogastronomici di eccellenza e poi uno straordinario patrimonio che riguarda per esempio la nidificazione degli uccelli.
Percorso poi che valorizza veramente le aree anche più interne della Calabria, che magari si pensa alla Calabria si pensa al mare, no?
No, infatti in questi 40 chilometri c'è un po' di tutto, insomma, una terra di castelli, una terra di grotte rupestre, di terme, di mare, di montagne. È un posto che suscita una certa curiosità da tutti i punti di vista e credo che insomma meriti, ecco, di essere visitato.
E siamo in Trentino per il terzo posto dell'Oscar italiano del cicloturismo con la Green Road dei Fiori, dalla Val Rendena fino al Lago d'Itro. Fiori, colori, acqua e tanta natura. Sergio De Romedis dell'Ufficio Infrastrutture e Ciclopedonali della Provincia Autonoma di Trento.
Sono 40 anni che investiamo nelle infrastrutture ciclabili. 40 anni fa ci dicevano che eravamo matti, oggi ne cogliamo i frutti anche con questo premio.
Qual è la bellezza di questo percorso?
La bellezza di questo percorso, come dice il nome, sono i fiori. È una ciclovia con tantissimi fiori, ben 600 specie diverse di fiori, tantissimi colori e anche tanta acqua. Il secondo elemento di forza è l'acqua. Mi piace rappresentare l'acqua con questa immagine, dall'acqua solida del ghiacciai del gruppo dell'Adamello all'acqua liquida del lago d'Idro. Acqua placida, acqua per rigenerarsi. Il percorso è lungo 57 chilometri, parte da Carisolo in Val Rendena e arriva fino al Lago d'Idro.
Dalla Liguria alla Sicilia, 3100 km, su strade a basso traffico alla scoperta dell'Italia più interna e l'Appennino Bike Tour, menzione speciale della giuria. Enrico Della Torre è il direttore generale di Vivi Appennino.
Appennino Bike Tour è la più grande direttrice di mobilità sostenibile del paese, unisce l'Italia da nord a sud, da Altare in provincia di Savona fino ad Aglia in provincia di Palermo. 3100 km di itinerario su strade a basso traffico, unisce 300 comuni, 14 regioni, 56 parchi e aree protette.
Quindi insomma un itinerario davvero che unisce l'Italia e l'Italia più interna.
Assolutamente sì, l'Italia dei piccoli borghi, l'Italia quella autentica, quella delle tradizioni, tutto da scoprire tra enogastronomia, storia, cultura, un viaggio emozionante attraverso la parte più bella del nostro paese.
E ora siamo nel cuore della Sardegna con il cammino minerario di Santa Barbara, una ciclovia che ha ricevuto la menzione di Legambiente. Il presidente della fondazione del cammino di Santa Barbara è Mauro Sai.
Si tratta di un percorso meraviglioso, inserito in un contesto paesaggistico variegato, ricchissimo e allo stesso tempo unico nel suo genere, dalla costa all'entroterra, passando per i siti archeologici, sia quelli classici che di archeologia industriale, si scopre lungo gli antichi sentieri dei minatori l'identità di un popolo. Ecco, un'identità millenaria, perché chiaramente la storia delle attività estrattive del nostro territorio è una storia che addirittura precede il periodo romano fino ad arrivare ai giorni nostri, dove le testimonianze, ecco, della presenza umana lungo questi sentieri e naturalmente il contesto geologico e paesaggistico rendono unico, e probabilmente il segreto è tutto qua. In un contesto meraviglioso il turismo lento riesce a farti godere a passo lento ogni minimo dettaglio, ogni minimo particolare che diversamente insomma non si potrebbe scoprire. La ciclovia del cammino di Santa Barbara parzialmente ripercorre gli antichi tracciati ferroviari che univano tutto il territorio e tutti i bacini metalliferi del territorio, e anche naturalmente i percorsi più carrabili, dove con le biciclette si può raggiungere tranquillamente ogni punto di interesse. È una ciclovia accessibile praticamente a tutti, non è un percorso particolarmente tortuoso o difficile.
Thank you. E ora 600 km nel Parco Nazionale del Cilento in provincia di Salerno, tra mare, montagna e piccoli borghi. È la Via Silente, menzione speciale della stampa con Simona Ridolfi, presidentessa dell'associazione La Via Silente.
È davvero una via silente perché il nostro territorio è davvero poco popolato. Noi abitiamo e la via si sviluppa all'interno del secondo parco più grande d'Italia, che è il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni. E quindi è come una grande pista ciclabile, anche se è tutta su asfalto, il 95% su asfalto, ma attraversa pochissimi, o meglio attraversa tanti borghi, ma borghi poco popolati, e quindi gli unici suoni che si ascoltano sono quelli della natura, per cui non è tanto silenzio, ma come diciamo spesso è qualità d'ascolto.
E allora speriamo di avervi dato numerosi spunti per i vostri viaggi in bicicletta o anche per piccole escursioni. Ora però dobbiamo conservare ancora un po' di energie perché dobbiamo metterci in cammino con Silvio, Valeria.
Alessandra, queste potrebbero essere le ultime fatiche della stagione, ma non ci giurerei, perché secondo me Silvio ci lascerà anche i compiti per le vacanze. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te la parola.
Grand Tour, a passo libero.
Allora chiudiamo la puntata tirando un po' le fila del mondo dei cammini che abbiamo ampiamente raccontato anche in questa stagione di Grand Tour, un fenomeno, quello del viaggio lento, che è sempre più apprezzato anche in Italia. Se una volta pensavamo a un viaggio a piedi, il nostro pensiero andava magari al Cammino di Santiago, ora quel tipo di viaggio, quel tipo di esperienza e modalità di calarsi a pieno in un territorio la ritroviamo anche alle nostre, come si dice, latitudini. Una modalità che nelle scorse settimane abbiamo raccontato anche grazie alla guida all'Atlante, Cammini d'Italia, edito da Terre di Mezzo, che racchiude 100 cammini, 100 itinerari a piedi, e questo insomma ci racconta quanto sia viva l'offerta nel nostro paese da questo punto di vista. Un pulsante movimento che annualmente viene raccontato anche grazie all'editore Terre di Mezzo con il dossier Italia Paese di Cammini, un movimento che noi oggi raccontiamo anche grazie ai dati di questa ricerca. Lo facciamo in compagnia di Isabella Pavanna, appunto, di Terre di Mezzo. Buongiorno Isabella.
Buongiorno Silvio, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che ci riferiamo al 2023. Questo tipo di elaborazione di dati sui camminatori italiani è iniziata nel 2017. Com'è cambiato, insomma, dal vostro punto di vista il mondo dei cammini in questo breve lasso di tempo?
Sì, un breve lasso di tempo, in realtà 7 anni, che per alcuni versi hanno visto questo mondo davvero trasformarsi. Noi ogni anno andiamo a indagare, a chiedere a tutte le realtà che sappiamo un po' strutturate dei cammini una serie di riferimenti, di informazioni su quello che accade sui loro cammini. Si pensi che nel 2017 c'era meno di 10 cammini che raccoglievano le credenziali a cui potevamo riferirci, da cui potevamo avere dei dati. Nel 2023, 7 anni dopo, 92, anzi 104 cammini possiedono una credenziale, quindi sono strutturati, 92 le conteggiano. Noi abbiamo chiesto queste informazioni, siamo andati un po' a indagare contattando 138 cammini, quindi in 7 anni è proprio cresciuto non solo, e poi andremo a vederlo, i numeri di camminatori, ma il numero proprio di proposte di cammini in Italia stiamo parlando.
Sì, solitamente per questo sviluppo, incremento di questi dati, insomma, si dà, diciamo, il merito al periodo Covid, ma sappiamo che non è solo questo, no, vero Isabella?
No, non è sicuramente solo quello, però ha aiutato due fenomeni, secondo noi, e secondo quello che abbiamo un po' raccolto come informazioni, ma anche al di là del dossier, durante tutto l'anno, in tutti i rapporti che abbiamo con chi lavora sui cammini o con chi si mette a camminare. Il Covid ha, o meglio, le restrizioni e il tempo, maggior tempo per qualcuno purtroppo che avevamo, ha permesso a tanti di scoprire una modalità di usare il proprio tempo, quindi la bellezza del camminare. Accanto a questo, chi invece il mondo dei cammini lo conosceva ha avuto il tempo, la voglia, il desiderio di creare qualcosa, di riprodurre un po' quelle esperienze positive fatte magari sul proprio territorio, e quindi il numero dei cammini che è cresciuto è anche dovuto a quello, ecco, quello ha aiutato. E poi è un po' un volano, più qualcuno scopre l'esperienza, più gli piace, più la comunica e più si autoalimenta, ecco, questa è un po' la nostra analisi.
Ecco, andando nel dettaglio di questi dati, quanti sono i camminatori in Italia che frequentano i cammini, diciamo, soprattutto immagino strutturati italiani?
Esatto, in Italia, sì, noi parliamo di cammini in Italia, quindi credenziali in Italia. Quest'anno per la prima volta sono state distribuite più di 100.000 credenziali. Cosa vuol dire? Che ci sono 100.000 camminatori? No, ma di più, noi abbiamo fatto una valutazione dei conteggi per cui non sono meno di 150.000. Perché? Perché 100.000 sono quelli che hanno ricevuto la credenziale, qualcuno magari l'ha ricevuta quest'anno e camminerà l'anno prossimo, ma ci sono quelli che vanno a camminare senza chiedere la credenziale, sì. E abbiamo delle percentuali, perché il 26% dice io cammino senza, e quindi il numero aumenta, e ci sono i cammini che non hanno la credenziale. Quindi partendo da quel 100.000 possiamo dire che sono almeno 150.000, e questo è un dato che continua a crescere e che anche quest'anno è più alto dell'anno precedente.
Ecco, dobbiamo dire che la credenziale è una sorta di tesserino su cui mettiamo i timbri nei vari nostri passaggi per, insomma, confermare il nostro avvenuto passaggio nelle varie tappe, insomma.
Esatto, viene più comunemente chiamato passaporto del viandante, credenziale, sì. Proprio il nome storico delle vie di pellegrinaggio, passaporto del viandante in termini più laici, ha una serie di caselle e minimo dove si ci ferma a dormire, si segna, si fa mettere il timbro al posto, e poi anche in altre realtà che si incontrano lungo il cammino. Ed è un po' testimonianza di un cammino fatto, ma è anche un ricordo, perché uno dice ho quello di questo cammino, ho conservato quello dell'altro cammino, è proprio un po' un ricordo da portare a casa.
Una sorta di medaglia, diciamo, anche, no?
Sì, quello poi è anche il testimonium, che invece è l'attestato che uno fa vedere la credenziale e dice io ho fatto questo cammino, ti faccio l'attestato e ti dico tu hai percorso, e quello è proprio l'attestato di cammino compiuto.
Ecco, Isabella, sono più gli uomini o le donne che camminano?
Allora, questo è interessantissimo. Nel 2023 il 57% sono state donne e il 43% uomini. La cosa interessante è che nel 2018, quindi in 5 anni, il dato era esattamente invertito. Era 57% uomini, 43% donne. Ora qualcuno può dire, ma il campione, al di là che il campione è ampio, questa tendenza ad essere sempre più donne a camminare si vede anche a chi magari fa delle indagini, sondaggi su un solo cammino, si vede anche a Santiago, e quindi è proprio una tendenza che cresce, sì.
Ma e qual è l'età media? Cioè, sono aumentati i giovani anche che scelgono questa modalità di viaggio?
Questa è una domanda difficile, perché dal nostro sondaggio emerge che in realtà più della metà sono tra i 50 e i 70 anni, 57%, okay. E solo, adesso dico un solo, il 4% sono tra i 0 e i 30 anni, ma questo per altre vie, per altre informazioni che noi abbiamo e sappiamo che è un dato falsato, uno dei pochi probabilmente falsati, perché i canali che si utilizzano, gli strumenti che si utilizzano per fare il sondaggio non arrivano ai giovani. I giovani non si fermano per compilare un questionario o un modulo online. E un esempio di questo, e quindi ci fa dire che i numeri sono ancora più ampi e i giovani sono in crescita, noi si sa che, e qui faccio un esempio, sulla Via degli Dei, Bologna-Firenze a piedi, ci sono almeno 20.000, sono fra i numeri 20.000 persone che lo percorrono, e il 50% sono giovani se non giovanissimi. Quindi sappiamo che quella percentuale che noi indichiamo è un po' falsata. Quindi sì, il numero di giovani che hanno scoperto alcuni cammini sono selettivi. Anche a Santiago si abbassa l'età, ecco.
Sì, sì. Ecco, avviandoci alla chiusura, gli italiani camminano per lo più in Italia e poi si cammina da soli o in compagnia, Isabella?
Gli italiani camminano per lo più in Italia, il 72% cammina in Italia, l'11% sulla Via Francigena, in Europa di conseguenza il 27%, ma il 22% verso Santiago. Quindi comunque i tre quarti camminano in Italia. Per quello che dicevo prima, ci sono tantissime proposte. Come camminano, ancora sta crescendo il numero di chi fa tutto un cammino completo, con una media di 9 giorni in cammino, questa è la media, la maggior parte in realtà sta nella settimana. Ci sono un 34% che fa tra i 5 e 7 giorni, più un 25% 1-4 giorni, quindi nella settimana sono più del 50%.
Cioè,
ecco.
Periodo,
però
diciamo,
c'è un
15%, tempo.
Scusa?
Sì, che è un periodo di tempo più gestibile, insomma, un po' per tutti,
esatto.
Forse. No?
Però c'è un 15% che cammina per più di 15 giorni in uno stesso cammino. Quindi è lì che si alza la media.
Sì, sì, sì. Ecco, tutto questo produce anche un'economia. Spesso parliamo di microeconomia quando parliamo di cammini, pensando magari a piccoli borghi o luoghi non battuti dal turismo tradizionale, no? Che vengono toccati appunto da questi cammini.
Esatto, sì. È una microeconomia che anche qui che cresce. Noi abbiamo fatto dei calcoli per cui possiamo immaginare che ci sono quasi 1,5 milioni di pernotti lungo i cammini. E quindi per notti noi sappiamo che il 44% sceglie di dormire in bed and breakfast, ospitalità diffusa, un 30% in ostello e un 13% in ospitalità privata commerciale, classico albergo, no? Per cui già lungo il cammino è una piccola economia, ma che si muove. Ma quello che noi sappiamo è che poi c'è un indotto in qualche maniera, cioè c'è una conseguenza. Noi abbiamo chiesto, c'è il 60% che dice che quando fa un cammino aggiunge alcuni giorni di vacanza, vacanza pura. E quindi sull'economia incide anche questa parte qui. E poi ci sono quelli che ritornano, magari hanno fatto, in quanti si va a camminare, dicevi, il 30% va da solo, il 70% in compagnia, il 35% in coppia. Allora quel 30% che va da solo e fa un'esperienza di cammino, magari poi dopo con la famiglia, con gli amici, torna a fare una vacanza se ha scoperto un territorio che gli piace.
Che dire, Isabella, grazie mille, insomma, per questo excursus su questi dati. Ci sentiamo per il prossimo dossier sui cammini a questo punto. Buon lavoro e buon cammino.
Grazie mille, grazie a te e a tutti per l'ascolto.
E su questo chiudiamo la puntata di oggi e anche questa seconda stagione di Grand Tour. Che tristezza, insomma, Valeria d'Alessandra, già mi mancate.
No, dai Silvio, non essere triste. Intanto manca ancora qualche minuto al termine del programma e prima Alessandra ci deve ricordare informazioni importanti.
Eh sì, i nostri ascoltatori non devono sentirsi soli perché possono sempre scaricare tutte le puntate del programma dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, prima e seconda stagione, e poi ci sono naturalmente anche le repliche, Valeria.
Pochi istanti ancora per dirvi che dal 22 luglio al 30 agosto saremo comunque in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 con le repliche di questa stagione, quindi non vi abbandoniamo. E poi, compagni di viaggio, noi ci risentiamo a settembre, quindi a tutti voi l'augurio di una bella estate.
Ciao a tutti, buona estate in viaggio con qualunque mezzo sia.
Grazie a tutti come sempre per l'ascolto, buona estate a tutti, ci vediamo lungo i cammini italiani.